Quattordicesima domenica del tempo ordinario, ascoltiamo il profeta Ezechiele nella prima lettura, che viene informato da Dio che la sua avventura di profeta è in mezzo ad una razza di ribelli rivoltati contro il Signore. Loro ascoltino o non ascoltino, riceveranno la parola, ma il punto è che il povero Ezechiele deve parlare a gente che è molto testarda e che rifiuta di accogliere le sue parole. Così noi andiamo nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, troviamo Gesù, che è entrato nella sua patria e di sabato si mette ad insegnare nella sinagoga e viene rifiutato. È interessante. Siamo a Nazareth. Nazareth è il luogo della fede, perché è il luogo di Maria, dove viene detto per la prima volta completamente da parte dell'umanità a Dio: si compia in me secondo la tua parola. È il luogo della adesione al piano di Dio, ma è anche il luogo dell'incredulità. Gesù non può fare se non poche cose, non può compiere prodigi, perché loro sono increduli, perché non aprono la porta alla sua opera. Ed è interessante rimarcare che cosa dice questo popolo. Ascoltandolo, rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi, come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, Ioses, Giuda, Simone? Le sue sorelle non stanno qui da noi? Ecco, allora, di cosa parliamo? Gesù sta agendo perlomeno da profeta. La sua realtà è molto più grande della profezia. Lui è il Figlio Santo e Benedetto di Dio. Sta manifestando il suo segreto, sta manifestando la sua missione, sta manifestando la sua grandezza. Ma a questa grandezza si oppone una visione orizzontale, pedestre, completamente piatta. Ma da dove può mai venire quello che lui sta facendo, la sapienza, i prodigi? Costui è il falegname e lo incastrano dentro la sua struttura familiare. Il suo clan è il figlio di Maria. È un'espressione vagamente offensiva. Normalmente viene collegato al padre, il figlio di Giuseppe, ma noi sappiamo che a Nazareth sapevano contare perlomeno fino a 9, per cui sanno ricordare sempre qualcosa che non fu semplice anche da accogliere per Giuseppe e che intorno sarà ricordato come la vergogna di questa coppia, perché passeranno per ragazzi poco seri, perché non torneranno i conti con loro. Allora lui è il figlio di Maria e c'è qualcosa che dileggia. E poi viene nominato tutto il mondo della parentela. Fratello, nel linguaggio ebraico, nel linguaggio biblico, non è semplicemente il fratello biologico, figlio della stessa madre e dello stesso padre, è chiunque è della propria famiglia. Fratello, ach in ebraico, è un'espressione che intende chi è parente. Allora, lui è parente di Giacomo, Ioses, Giuda, Simone, e ci sono sorelle, non sono riconducibili altro che a un grande, ampio clan. E lui dice: fa parte di quella gente lì e di quella genia lì. Infatti la prima domanda è: da dove gli vengono queste cose? L'origine. Noi sappiamo chi è. Noi lo conosciamo. Non è costui il falegname, il figlio di Maria? Non è costui quel ragazzo che viene da una famiglia strana? Comunque, certo, Giuseppe sarebbe proprio il discendente di Davide, eh? Certamente, sì, però noi crediamo, sappiamo chi è. Ma non lo è, questa domanda ha una grande apertura, di fatto, per il lettore. No, non lo è. È molto più che questo. Non è solo questo. Non fa parte solo di questo clan. Non è semplicemente il figlio di Maria. È il figlio di Maria? È di Dio. Questo è un altro tipo di uomo. Qual è il grande combattimento? Dice Gesù: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. La profezia è incompatibile con l'adesione radicale e totale alla propria dimensione orizzontale, alla propria patria. Dobbiamo ricordare che il primo uomo chiamato da Dio si chiama Abramo e deve uscire dalla sua patria. Nella propria patria, nel proprio ruolo infantile, nella propria dimensione semplicemente e banalmente umana, noi non siamo noi stessi. Noi, per diventare noi stessi, dobbiamo uscire dalla nostra parentela. Non c'è nessun problema con la nostra parentela nella relazione. È un problema interiore, è un problema di crescita, è un problema di grandezza, di vita spirituale. Noi siamo chiamati a essere molto più che il nostro lavoro, le nostre qualità, la nostra storia, le nostre parentele. Quello c'è, ma non basta per spiegare chi siamo. E se si vuole entrare nella visione alta della vita e nella profezia della propria esistenza, bisogna sapere questa opposizione, ricordare questa alterità con la patria, con la parentela e con la propria casa. Sono esattamente le tre cose che vengono chieste ad Abramo di lasciare, perché per poter diventare uomini o donne di Dio dobbiamo essere più che non la nostra banale biologia. Ecco, questo è il punto, l'incredulità. Ma che cos'è credere? Credere oltre la biologia è credere oltre il piattume delle cose. Noi siamo più che quel che si vede, noi siamo più che quel che abbiamo fatto. Noi siamo un'opera di Dio, diceva il nostro meraviglioso Papa della giovinezza, San Giovanni Paolo II. L'uomo non è la somma delle proprie debolezze e dei propri peccati. L'uomo è tutto l'amore che Dio gli porta, più la sua reale capacità di dirgli di sì. Noi possiamo dire di sì a Dio, oppure possiamo dirgli di no. Qui si parla di incredulità. Ma per aprirsi a quel sì bisogna andare oltre la biologia, oltre la patria, oltre la famiglia, oltre la storia infantile, oltre tutte quelle cose che ci rendono mediocri, banali, ovvi. Noi siamo tutti chiamati al sublime, siamo tutti chiamati alla grandezza, perché siamo tutti chiamati al paradiso, al cielo e al vivere secondo il paradiso.